Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Profilo tipo dei soggetti affetti da hikikomori. Soggetti ritirati in casa, camera, da almeno 6 mesi. Periodo medio di isolamento di circa 40 mesi, anche se possono arrivare a parecchi anni. Hanno un'età che va dai 14 ai 27 anni. Prevalentemente sono maschi primogeniti o figli unici. È presente una fobia scolare precedente o concomitante al ritiro. È contemplato l'uso dipendenza da internet. Nella maggior parte dei casi si invertono i ritmi circadiani. La notte diventa il giorno. Questo è Cosa è successo, il podcast di Controradio, e io sono Raffaele Palumbo. Per questa puntata, come avrete capito, parliamo di hikikomori, fenomeno partito negli anni 90 in Giappone e che abbiamo scoperto anche in Italia, dove sarebbero 100.000. Stiamo parlando di giovanissimi e giovani che vivono per mesi o per anni chiusi nella loro camera senza uscire mai. Parleremo di uno studio importante pubblicato sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature. Parleremo di Ragazzi Dentro, della psicologa Sonia Vita, da cui abbiamo preso la definizione di hikikomori.
Sono Sonia Vita, sono una psicologa, pedagogista, consulente in sessuologia e mi occupo di corsi di formazione a scuola con i ragazzi, con gli adolescenti in particolare, e corsi per i genitori e insegnanti, questo da 30 anni. Allora, hikikomori intanto è un termine, come si può ben capire, è un termine giapponese. Gli hikikomori iniziano in qualche modo, è un fenomeno che inizia negli anni 80. Sono ragazzi e ragazze che si chiudono piano piano in casa e poi in una stanza direttamente e tagliano completamente i rapporti con il mondo. Infatti noi italiani la chiamiamo anche anoressia sociale o ritiro sociale, questi sono i termini nostri, diciamo. Io mi sono imbattuta in questo fenomeno studiandolo perché ho cominciato a occuparmi qua da noi in Toscana, girando diverse scuole, stando tanto a contatto con gli adolescenti. Mi sono occupata di questo argomento nel momento in cui è arrivato lo smartphone nelle tasche di tutti i nostri figli. Intanto, quando parliamo di aspetti, diciamo, di disagi o comunque insomma di psicologia in generale, entriamo sempre in un mondo multifattoriale, non possiamo parlare di causa-effetto. Io nel mio libro ho individuato però 3 fattori fondamentali, secondo me. Uno è la pressione sociale, e questo tra l'altro coincide anche con il fenomeno degli hikikomori giapponesi. Cosa vuol dire pressione sociale? Che questi ragazzi si sentono a un certo punto inadatti nei confronti del mondo, perché il mondo sta chiedendo loro cose che non riescono a fare, non riescono proprio ad essere. Infatti i giapponesi hanno molto, sono quasi tutti figli maschi primogeniti, cioè la maggior parte.
O figli unici,
primogeniti, e hanno questo confronto con una figura paterna molto ingombrante, perché in Giappone il lavoro viene prima di qualsiasi altra cosa. L'uomo misura la sua virilità attraverso il lavoro in Giappone, e quindi loro si sentono completamente inadeguati in questo confronto.
La performance lavorativa,
assolutamente.
Il successo che ci rimanda anche a un modello americano, il vincente in qualche modo.
Esatto.
Per cui se io devo essere un vincente, mi chiudo in camera perché la vita è fatta di fallimenti.
Esatto, è troppo difficile. Loro sentono di essere inadeguati, inadatti a quello che viene loro richiesto. Per cui questo, diciamo, che è un punto importante. Lo ritroviamo anche da noi. La pressione sociale inizia dalla scuola. Io mi ritrovo spesso a parlare sia con i ragazzi da una parte che con i genitori dall'altra. La richiesta che i genitori fanno regolarmente ai figli tutti i giorni è: come è andata a scuola, quanto hai preso, lo studio, e viene identificato il figlio nel figlio scolastico, come se il figlio fosse solo scuola. Di questo i figli se ne lamentano.
Antonio Tintori è tra gli autori, insieme a Loredana Cerbara e a Giulia Ciancimino, di uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature, del gruppo di ricerca MUSA del CNR IRPPS, che ha indagato il fenomeno, dicevamo, già diffuso in Giappone, partendo dai dati di due indagini trasversali condotte dal gruppo nel 2019 e nel 2022 su studenti di scuole pubbliche secondarie di secondo grado e su campioni rappresentativi a livello nazionale.
Noi siamo andati, siamo riusciti a risalire, questa è una notizia importante, all'eziologia del problema, alla causa primaria del problema, che non è quella appunto di origine psicologica, come spesso ingannevolmente noi siamo portati a credere. Questo perché? Perché noi, così nel mondo scientifico in generale e anche in quello clinico, siamo un po' più abituati a vedere l'esteriorità dei problemi. Per cui nel momento in cui abbiamo di fronte un giovane, un adolescente che ha ansia, ha depressione, piuttosto che incapacità di gestione emozionale, eccetera, andiamo a intervenire su quei sintomi, ma i sintomi sono essi stessi l'effetto di una causa che invece è nel mutamento nell'interazione umana, che è un fatto nuovo che sta generando diversi tipi di conseguenze che oggi come oggi stiamo cercando di analizzare e cercando anche di anticipare a livello interpretativo in quello appunto che saranno poi gli sviluppi futuri per agire, per fare qualche cosa, perché fino ad oggi questo problema che sta esplodendo, che è già cronico come abbiamo cercato di sottolineare, non è un problema che ha avuto l'attenzione che vorrebbe naturalmente, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista dell'assistenza, ed è un discorso in cui rientra tutto quello che più o meno ne sappiamo di essere parte della nostra modernità, cioè l'iperconnessione, ovvero la sovraesposizione ai social media, la disgregazione delle reti sociali e anche delle attività extrascolastiche, come ad esempio la pratica sportiva. Se non c'è pratica sportiva non c'è allargamento delle reti orizzontali, quelle amicali, quelle grappare, e se viene meno quello vengono anche meno spesso la stessa qualità delle relazioni. I genitori, quindi parlando a livello verticale, le relazioni verticali non sono più modelli di riferimento per i giovani, perché non parlano quasi più con i giovani, sono propensi ad accontentarli quello che possono, ma hanno perso un ruolo educativo sostanziale che dovrebbero sempre avere. Chissà, più lo esercitano attraverso una sorta di iperprotettività che sappiamo non porta anche quella a nulla di buono, e allo stesso tempo analogamente abbiamo le scuole che sono in grandissimo affanno e non hanno nemmeno le competenze, la preparazione per rispondere a queste nuove patologie sociali. Quindi questo è il punto, innanzitutto declinare il problema per quello che è, le cause, identificarle pienamente, e poi abbiamo empleato gli effetti sostanziali che hanno questo appunto le persone che diventano un adolescente su 10, ma non parliamo di numeri piccoli in Italia in questa condizione.
Le case sono diventate delle piccole realtà dove si esaurisce tutto praticamente, cioè si riesce a fare tutto, si ordina online, se si vuole si può anche ordinare il cibo, tutto quello che serve arriva a casa. Sono dei microcosmi che creano solitudine, quindi una comodità. Io ho messo al centro del libro la cameretta del figlio, abbiamo creato camere che sono praticamente sono ipertecnologizzate, questi ragazzi hanno tutti. Mi ricordo una mattina, l'ho citato anche nel libro, un ragazzo a scuola mi disse il mondo di oggi ci spinge più verso l'interno che verso l'esterno. È vero, abbiamo come genitori troppa paura del mondo, pensiamo che nella cameretta il figlio sia a riparo da ogni pericolo, e involontariamente e forse anche un po' così indirettamente abbiamo spinto verso l'interno. In questa camera però poi ci sono altri rischi. Uno è sicuramente il ritiro sociale, tema di cui stiamo parlando, nel senso che più facile vivere in camera rispetto a fuori. Poi c'è questa illusione di avere tutte le relazioni sociali comunque aperte, perché hanno WhatsApp, Instagram e tutti i vari social che conosciamo, TikTok eccetera, per cui c'è un'illusione di relazione all'interno della camera, della casa, perché poi il problema riguarda anche gli adulti, parliamo sempre dei ragazzi, ma riguarda un po' tutti il tema della solitudine, cioè sta iniziando prima l'adolescenza, questo è un altro fenomeno dell'oggi, diciamo, già da qualche generazione, no? Lo dicevamo prima, anni 80 in Giappone c'erano già i ritiro sociale, forse anche Leopardi era un ritirato sociale, no? Nel senso, non è una cosa del tutto nuova, oggi si sta manifestando come disagio vero e proprio, disagio nel senso proprio quello, diciamo che tutte le adolescenze della storia hanno manifestato, così come si sono identificate in alcune mode, musiche, anche la patologia nasce, e ogni epoca è anche rappresentata da una patologia, no? Abbiamo avuto le isteriche di Freud, abbiamo avuto le tossicodipendenze, le anoressie. Oggi diciamo che quella di punta appunto è il ritiro sociale. E che cosa ci dice questo ritiro? È un sintomo, il sintomo dell'individuo, il sintomo del gruppo, in questo caso gruppo diciamo di giovani, dice qualcosa del momento storico che stiamo vivendo. È come se questi ragazzi stessero gridando il tema della solitudine, cioè il problema di oggi è la solitudine, e loro ne fanno un sintomo, ci danno un allarme, che poi il sintomo è un allarme, è una cosa importante il sintomo, dovremmo coglierlo proprio come indicazione, siamo tutti molto soli.
C'è una cosa che ci ha un po' spiazzati da profani, ovvero ci aspettavamo, in maniera anche forse ingenua, che dopo il Covid avremmo assistito a un'esplosione di gioia per le strade, mentre invece dopo il Covid le cose sono peggiorate.
Allora, intanto non possiamo dare la colpa al Covid, no? Spesso mi sento dire, ah già, il ritiro sociale è certo il Covid. Certo, il Covid c'è stato, ha fatto tutta una serie di anche di danni, se vogliamo, però il fenomeno assolutamente nasce da prima del Covid. Allora, è da un po' che i giovani, come dire, danno dei segni di disagio, questo sì, questo possiamo affermarlo, e il Covid ha portato un in più, ha portato all'eccesso quello che già c'era però.
Conta la pressione e le aspettative sociali, ad esempio, questo va un po' categorizzato, va un po' segmentato rispetto all'universo giovanile, magari chi frequenta ad esempio dei licei subisce un po' più la pressione della performance scolastica, quindi i risultati, chi frequenta altre scuole è più incline ad essere vittima della pressione sociale rispetto a questi ideali di successo che molto si basano sull'esteriorità, sulla bellezza, poi ideali che sostanzialmente sono irraggiungibili proprio perché sono finti, sono falsi, sono di plastica, diciamo, per cui però i ragazzi, se non hanno un'educazione a un uso, come dire, virtuoso del virtuale, questo purtroppo non possono capirlo, anche perché non viene più insegnato proprio l'esercizio dello spirito critico, anche nel discernimento dell'autorevolezza delle fonti dalle quali loro poi vanno a trarre informazioni quotidianamente. Quindi la pressione sociale è assolutamente un elemento primario, declinata in diversi modi, ripeto, rispetto ai profili poi degli adolescenti che noi andiamo a insegnare, ma sicuramente quella è molto forte e porta a generare per diverse ragioni, come sto dicendo, un senso di inadeguatezza. Questa inadeguatezza pian piano diventa, perdendo la propria identità sociale, diventa inadeguatezza rispetto all'interazione umana, all'interazione sociale, per cui pian piano si distaccano da tutti, si chiudono a casa, e nel momento in cui si sono chiusi a casa, pian piano, questa è un'ipotesi che poi verificheremo meglio, perdono il contatto anche da quel mondo virtuale che in qualche modo l'ha spinto in quella condizione, e da lì ci ritroviamo veramente, diciamo, nella condizione appunto di questa parola più nota che Hikikomori, che comunque contraddistingue proprio la condizione più estrema a cui si possa giungere, e spesso è anche permanente ed irreversibile. Io non sono assolutamente d'accordo nel fare dei parallelismi appunto col Giappone, dove questo fenomeno poi è nato decenni fa, peraltro, insomma, ma è né in altri paesi, perché molto dipende dal tipo, molto dipende dal fattore culturale e quindi dal tipo di relazione che si è abituati ad esperire, se le relazioni sono più o meno frequenti, se sono più o meno calde. Questo fa moltissima differenza, ci sono fenomeni importanti che sono stati studiati fin dalla fine Ottocento, in cui questa cosa era molto chiara, ma ancora tanti non l'hanno capito purtroppo. Ad esempio il suicidio è una delle tendenze da quando viene osservato negli ultimi 100 anni, sempre uguali, e mutano essenzialmente ed quasi esclusivamente appunto rispetto a quelli che sono i modus relazionali delle varie culture. Quindi non dipende dalla presenza di catastrofi piuttosto che altri eventi che possono essere occasionali nella vita di una persona, dipendono in grandi numeri, parlo naturalmente, e non parlo di patologie psichiatriche, esclusione di patologie psichiatriche, dipendono proprio da quella che è il supporto delle reti, non solo di assistenza ma anche quelle amicali, che sono nella vita delle persone. Noi siamo animali intersoggettivi, non esiste, diciamo, la teoria, la Robinson Crusoe, per cui possiamo fare un'analisi anche della salute mentale di una persona in assenza di un'analisi del contesto. È per questo che noi facciamo degli studi interdisciplinari che hanno al contempo una visione sociologica, psicologica, psichiatrica, nel momento in cui andiamo appunto a toccare temi molto delicati, come ad esempio quello delle deviazioni suicidarie, altro tema su cui abbiamo scritto lo scorso anno. Insomma, sono temi delicati che possono essere, a mio modo di vedere, per come facciamo noi nella ricerca negli ultimi 20 anni, viste solo in modo multiprospettico, altrimenti diamo una visione, una lettura della realtà che è falsata, perché è parzializzata, perché è parziale, perché è monodisciplinare, e non si può ancora oggi dire delle cose a volte inesatte o sicuramente incomplete, perché questo non aiuta nessuno.
Che abbiamo iniziato 30 anni fa, cioè una scuola, il liceo artistico di Sesto Fiorentino, che da 30 anni fa, nello specifico, classi prime, un progetto accoglienza, cioè i ragazzi vengono accolti non soltanto dagli insegnanti ma anche da me come esperta, e vengono fatti lavori in cerchio, si tolgono i banchi dalla classe, ci si mette in cerchio, si parla dell'adolescenza, si parla di tutte i cambiamenti, perché spesso diamo tutto per scontato. Infatti questi ragazzi hanno voglia di sapere che cosa, che fase di vita stanno attraversando. E poi gli argomenti sono tutti argomenti che riguardano la loro vita, quindi i primi amori, l'amicizia, le uscite, la discoteca, e da qualche anno si parla quasi sempre di rete, di cellulari, perché è così. Con le classi seconde abbiamo il corso affettività e sessualità da 30 anni, questo ci tengo a dirlo perché siamo ancora a discuterne a livello ministeriale mentre lì lo facciamo, poi per tutte le altre classi temi diversi, dalle dipendenze che possono essere appunto non solo droghe nel senso, diciamo, classico del termine, ma dipendenze da social, dipendenze affettive, al bisogno vengono fatti interventi nelle classi, quindi se ci sono dei problemi relazionali o qualsiasi, l'integrazione dei ragazzi diversamente abili da tanti anni, anche questi sono progetti in essere, e poi c'è lo sportello di consulenza individuale, che appunto a differenza di altre scuole non è buttato lì così, c'è lo psicologo o la psicologa, si può andare. Loro sanno che ci sono, mi conoscono, faccio di tutto per guadagnarmi la loro fiducia mentre sono in classe, e devo dire che le ore non bastano mai, perché loro poi la fila, si iscrivono per avere la consulenza individuale. Contemporaneamente il lavoro viene fatto con i genitori e con gli insegnanti, questo lo faccio in diverse scuole, a me piace condividere quello che imparo dai giovani con i genitori, perché io la maggior parte delle cose le imparo da loro.
La scuola ha una centralità strepitosa nel momento in cui riesce a diventare fatto complesso, come è complesso il problema, come è complessa la società. È un po' lì la risposta ad un fenomeno del genere.
E la risposta è la prevenzione, perché secondo me a scuola di fatto si fa prevenzione, si farebbe un sogno far diventare le scuole, come un tempo erano le chiese, luoghi di aggregazione, dove ci si incontra, dove si fanno cose insieme, dove far venire il pomeriggio anche i genitori, dove fare il corso di taglio e cucito piuttosto che il mercatino dell'usato, non lo so, qualsiasi cosa, perché ci sono in tutti i quartieri, c'è una scuola in tutti i quartieri, no? Per cui aprire la scuola e farla diventare un luogo di aggregazione sarebbe la grande risposta, secondo me.
Per parlare del fenomeno hikikomori anche in Toscana, in Italia e fuori dal Giappone, abbiamo usato il libro Ragazzi dentro, ritiro sociale in adolescenza e nuove tecnologie della psicologa Sonia Vita e la ricerca, pubblicata dalla rivista Scientific Reports del gruppo Nature, del gruppo di ricerca Musa del CNR IRPPS, con la voce di Antonio Tintori.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.